tratto dal Vangelo di Luca. Intanto i pastori dicevano gli uni agli altri: andiamo fino a Betlemme per vedere quello che è accaduto e che il Signore ci ha fatto sapere. Giunsero in fretta a Betlemme e là trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che dormiva nella mangiatoia. Dopo averlo visto, dissero in giro ciò che avevano sentito di questo bambino. Tutti quelli che ascoltarono i pastori si meravigliarono delle cose che essi raccontavano. Maria, da parte sua, custodiva gelosamente il ricordo di tutti questi fatti e li meditava dentro di sé. I pastori sulla via del ritorno lodavano Dio e lo ringraziavano per quello che avevano sentito e visto, perché tutto era avvenuto come l'angelo aveva loro detto. Parola del Signore. Allora, riprendendo, scusandomi magari con chi era ieri sera, che ridirò la frase di padre Balducci, ma è così profonda e così coinvolgente nella profondità e insieme nella prospettiva, che quando si ridicono dimensioni di fondo non è una ripetizione rituale, ma bensì come un ridirlo dentro se stessi. Quindi primo giorno dell'anno, e questo primo giorno dell'anno 2012 rispetto a ieri sera, prima della mezzanotte, può essere già un aiuto a questa riflessione, nel senso che il passaggio del calendario, sappiamo, è un passaggio cronologico, convenzionale, ma quello che c'è dentro il nostro cuore, la nostra coscienza, la profondità del nostro essere umani, non è che cambi perché cambia la lancetta dell'orologio o perché cambia il calendario. C'è un tempo, come dice padre Ernesto, dell'essere, quello in cui ci troviamo nella profondità noi stessi con noi stessi, e quello è un tempo che sottende il tempo che registra sul calendario 1 gennaio, 2 gennaio e via via, ecco, fino, speriamo, ecco, al 31 dicembre del 2012. E lui, da grande uomo, prete, profondo nell'anima intellettuale, poi com'era diventato, ricorda, e lo rileggo perché ho qui segnato sul foglietto, no? Si riferiva a quell'esperienza da lui vissuta quando era fanciullo. Chi era a Santa Fiora quel giorno ricorda la commozione quando, stando proprio sotto la finestra di quella casa che è sul dirupo proprio di Santa Fiora, e da cui vedeva la sagoma del convento di clausura, abbiamo letto questo passaggio dove lui dice appunto che di notte si alzava e guardava a quello che avveniva. E dice così: di tanto in tanto mi capitava di scendere dal letto al suono della campanella del convento, anche durante la notte, per osservare nel buio accendersi una dopo l'altra le minuscole finestre delle celle, poi spegnersi di nuovo. Ora mi spiego il fascino di quello spettacolo notturno che mi godevo da solo, quasi furtivamente. Era come se mi affacciassi all'altro versante della vita, dove il tempo ha ritmi diversi dal nostro, è un tempo inutile, è il tempo dell'essere, il tempo che gira su se stesso, con il passo di danza, e non si cura del nostro, che è il tempo dell'esistere. Potrei dire che io, da quella finestra, non mi sono mai mosso. Poi si era mosso, ma non si era mosso da quello spettacolo notturno che portava alla profondità, all'essenzialità proprio dell'essere interiore. E dice: questo tempo però alle volte abbiamo l'impressione, alle volte in particolare, che sia un tempo inutile. Se uno sta in silenzio magari un'ora, pare inutile rispetto al fare. Se uno magari legge ed è disposto magari tutti alla lettura, se un'altra persona potrebbe dire: ah, ma mi pare che tu leggi tanto, insomma, forse sprechi anche un po' un tempo che potresti impegnare per fare qualcos'altro. Immaginiamo poi una preghiera, uno può dire: ma la preghiera cosa serve per risolvere problemi, grandi questioni della vita? E uno dice: non è che serva nell'immediatezza risolvere, che poi c'è sempre questo criterio della quantità e dell'efficienza immediate. Padre Ernesto dice c'è un tempo interiore che pare inutile, però è indispensabile invece per poi vivere, organizzare la vita sul piano dell'esistere. Quando i due piani sono separati fino a essere dissociati, il piano dell'esistere è un piano che non trova un senso profondo, una motivazione, un fine, e quindi entra in un vortice oppure in un senso di inutilità. Allora questo tempo profondo dell'essere, questo primo giorno dell'anno, lo richiamiamo per ribadirci l'importanza di coltivarlo, di alimentarlo, di nutrirlo, perché possa poi sorreggere il tempo dell'esistere, perché nel tempo dell'esistere possono accadere situazioni anche, come accennavamo inizialmente, anche impreviste, nel bene e nel male, che ci interrogano, ci provocano. E certo, noi richiamiamo anche all'inizio di quest'anno la nostra grande responsabilità rispetto alla vita, rispetto al rapporto con gli altri, rispetto a quello che avviene. Però, come abbiamo altre volte, ecco, insieme suggerito e condiviso, chissà, ma è un'impresa questa, riuscire a vivere come se tutto dipendesse da noi. Nessuno può prendere il nostro posto, possiamo solo noi operare, esprimerci, perché il nostro luogo, il nostro posto, nessuno può sostituirlo o prenderlo. Chissà se nello stesso tempo, e questo è arduo poterlo insieme combinare in una sintesi, vivessimo come se poi fossimo servi inutili, come in modo leggero, un impegno massimo e insieme leggero, distaccato, è un'impresa, perché tante volte coinvolgersi a pieno poi è chiaro che ci rischia di farci un po' subire questo impegno così grande. Viverlo con grande impegno insieme con la leggerezza dello spirito è un'impresa a cui ci proviamo a questa sintesi, però questo sarebbe l'ideale della vita, no? Un impegno profuso al massimo e però con la leggerezza dell'animo, come dice il Vangelo in quel passaggio, sì, dopo che abbiamo fatto tutto quello che ci era stato richiesto dalla vita, dagli altri, dalle situazioni, diciamo sorridendo, siamo servi inutili, che vorrebbe dire che il giorno dopo c'è la forza di ricominciare. Non è una svalutazione della nostra persona né del nostro agire, tutt'altro, e anzi dare loro il valore proprio profondo e significativo. E rispetto al tempo c'è quella frase che, non è che, ripeto, ci si scusi, ma viene spontanea, no? Che una volta forse si diceva, anche se con parole appena diverse anche qui fra noi, ma se il Signore vuole, si diceva di maggiormente un tempo, ma se il Signore vuole, e non era un fideismo o un affidarsi a un provvidenzialismo così scontato, fatalista, no, era come un affidamento profondo al Signore. Gli indios, ho ripetuto altre volte qui, che mi aveva molto colpito, parlando ecco, attorno a un tavolo, ricordo il Chiapas, la Colombia e altri luoghi, insomma, e alla fine, no, progetti di comunità, progetti forti nei contenuti, nella prospettiva, che chiedevano tanto impegno, e ho sentito più volte questa frase poi. Sì, adesso ce la metteremo tutta, se il Signore ci presta la vita. Se il Signore ci presta la vita, andiamo avanti in questo progetto. E questa è una frase straordinaria, è un condensato, perché la vita è un dono, è una grazia, è una possibilità. Poi, io, ripeto, ce la metteremo tutta perché sia una vita degna, umanamente, per noi e per gli altri, però chissà della mia vita, che vi dico adesso, condivido con voi queste riflessioni, e della vita di ciascuno di noi, chi può sapere? Noi possiamo mettercela tutta anche a prevenire il male, ma poi c'è sempre quel quid imponderabile, per cui l'affidamento al Signore non è, ripeto, una fuga provvidenzialista così facile, perché non sapremmo spiegare altrimenti, è una dimensione che sgorga dalla profondità della nostra esistenza, è proprio una dimensione radicale l'assento della nostra vita, perché possiamo mettercela tutta, ripeto, ma può anche avvenire qualcosa che noi mai avremmo neanche previsto, neanche mai immaginato. Allora questo affidare la nostra vita ci ritorna dentro come maggiore pacatezza, maggior calma, maggiore serenità. Ecco, e questo può avvenire maggiormente, ecco, stando a questa icona, secondo aspetto di Maria, molto bello, no? Beh, tutto il Vangelo, ma anche questo di quest'oggi, breve, nel racconto, cui i protagonisti sono di nuovo i pastori, Maria, Giuseppe e il bambino. E quello che avviene, no? Come se ci fosse, oggi abbiamo tutti i mezzi tecnologici per cui sarebbe stato immediatamente tutto filmato e rimandato con le moviole, con tutti gli aspetti. Noi però dentro il cuore abbiamo conteniamo questa immagine, no? È un gruppetto di pastori che guardano il bambino, la madre, e commentano poi, si commentano i segni positivi. Qui è un segno grande, positivo. Avevamo letto la notte di Natale. Andate, troverete un segno di speranza per tutto il popolo. Ma non è clamoroso, eclatante, un miracolo da applaudire o da cui restare sbigottiti? No, è un piccolo bambino, avvolto in fasce, chissà che fasce, panno grezzo, possiamo immaginare, che giace in una mangiatoia. Ecco, contemplare i segni piccoli anche di umanità vera, di speranza vera, i segni positivi, i segni dei tempi positivi, quelli che ci aiutano a credere, a sperare. Ecco, la contemplazione e poi l'icona in particolare di Maria, che dice che Maria conservava da parte sua, custodiva gelosamente il ricordo di tutti questi fatti e li meditava nel suo cuore, li meditava dentro di sé. Come accennavo all'inizio, questo del custodire dentro di noi è una dimensione fondamentale della vita, riguarda la memoria storica, la memoria affettiva delle nostre famiglie, delle nostre comunità, riguarda i profeti, i martiri, riguarda gli eventi della vita, quelli belli, positivi, quelli difficili, dolorosi. Non è custodire e chiudere a chiave come in uno scrigno, è custodire alimentando, è una custodia perché non vada perso, ma è una custodia che chiede nutrimento, perché poi arrivano altri fatti che si collegano a quello, altri eventi, altri passaggi, c'è come un'alimentazione continua di questo patrimonio grande, interiore. Però come è importante, credo, anche all'inizio dell'anno, poi dico, sappiamo, sì, non solo nel passaggio del calendario, ecco, la dimensione profonda, come è importante ribadire questa dimensione dell'interiorità rispetto alla superficialità, della profondità rispetto all'apparenza, alla futilità, ecco, questa dimensione dell'animo, che è una dimensione spirituale, culturale, etica, è quello che costituisce il nostro essere donne e uomini. Questo mi pare ci rimanda questa icona di Maria. E da ultimo, che si inserisce, si intreccia in questo, la questione della pace. Io ho detto altre volte, sorridendo, e non per vanagloria, che credo che in poche chiese di questo nostro Friuli si sia parlato, speriamo non solo parlato, comunque commentato rispetto alla pace, e tante volte, e quest'anno il tema, appunto, l'educare i giovani alla giustizia e alla pace. Io, non per fare osservazioni al Papa, ci mancherebbe, non credo di essere talmente presuntuoso, però ho accennato anche nella riflessione che sull'ultimo tornante ho letto questa notte nel Cammino di Pace, che sì, educare i giovani. Però è da fare una puntualizzazione, io mi chiedo io stesso per primo, ma siamo noi adulti in grado di, siamo maestri credibili? Prima sarebbe una domanda da farsi, per educare alla pace. Chissà se sarebbe meglio dire ci educhiamo insieme, perché qualcuno aveva detto un giorno una frase molto bella, senza adesso smontare chiaramente i processi educativi, nelle persone che sono, hanno particolari anche responsabilità, ma che nessuno educa nessuno, ci si educa insieme, come un cammino, per cui è certo che gli adulti hanno genitori, il Papa dice genitori, persone impegnate nelle comunità, insegnanti, anche i giornalisti, i mezzi di informazione, le persone impegnate nelle istituzioni e nella politica, certamente. Però noi adulti possiamo, da un ragazzo, da un bambino, cosa avviene qualche volta? Da un ragazzo percepiamo un insegnamento, alle volte alla pace è straordinario, ad esempio, no? Una intuizione. Allora io sento più, è chiaro che l'adulto ha una responsabilità, l'adulto non è un bambino, è chiaro, ha una responsabilità più grande, però questo educarci insieme vorrebbe dire attenzione anche a quello che ci può venire da loro, dai bambini, dai ragazzi, dalle ragazze, dai giovani, ecco, educare alla pace. Allora sappiamo che la pace non è una fra le questioni, è la questione decisiva, dirimente tutte le altre. Io scrivevo anche ieri che mi hanno ospitato un articolo anche sul giornale locale rispetto a questa marcia poi della sera, ma si potrebbe parlare di una cultura che non sia una cultura che favorisce la pace? Credo di no. E si potrebbe parlare di un'etica se non ha nel suo nucleo portante l'anelito, lo stimolo, il vincolo etico a costruire la pace? No. E di una fede religiosa, che fede sarebbe mai quella se non sollecita continuamente alla pace? E la politica poi, perché tutto deve passare poi attraverso una decisione, una legislazione. Pare che la politica attuale abbia cancellato dalla sua agenda la questione della pace, certamente. Le domande sono molto, molto profonde, per cui il processo educativo sulla pace è fondamentale, permanente. Perché l'essere umano è così facilmente, passa così facilmente dalla non violenza alla violenza? Perché succede? Perché è successo quel che è successo nella ex Jugoslavia, ad esempio? Sì, uno fa l'analisi ideologica, politica, religiosa, economica, del nazionalismo, ma perché una persona che fino a poco prima aveva considerato disumane, inaccettabili certe azioni, poi ne è diventato lui stesso protagonista, fino a uccidere gli altri, dentro le stesse famiglie, compagni di scuola, compagni di lavoro? Come mai l'essere umano è capace di tanto? E come mai è così facile a ubbidire anche a ordini ingiusti, a ordini omicidi? Come mai? Perché? Perché ci vuole una grande educazione continua alla non violenza attiva, alla pace. Cioè, sappiamo che la pace riguarda il cuore e l'animo di ciascuno. Essere in pace è una grande conquista. Nei rapporti fra di noi, essere in pace, cioè dei rapporti significativi, che non significano che non ci siano delle difficoltà, ma tentando di superarle. E poi certo riguarda anche il mondo, riguarda anche le armi. Io ho detto anche questo, se io penso che ogni minuto nel nostro paese, ogni minuto si spendono 50.000 euro, ogni minuto, per mantenere la struttura militare del nostro paese, non gli vengono i brividi, parlando adesso delle situazioni economiche di adesso. Se uno pensa che la costruzione della portaerei Cavour impiega un investimento tale per cui con quei soldi si potrebbero costruire 4.000 asili, 4.000 asili. E uno dice, ma cosa succede? Perché uno dice, Pierluigi facendo così in chiesa fa politica, uno potrebbe dire, no, è la traduzione del Vangelo dentro la storia. Che beh, preghiamo per la pace, mai abbastanza, certamente. Però dobbiamo anche poi assumere le situazioni, ecco, della storia umana. Se un F famosi cacciabombardieri, che certamente non servono a buttare, a diffondere messaggi di pace, ma bombe, le bombe uccidono, no, costa 100 milioni di dollari, 130 milioni di euro, cosa si può fare nella storia dell'umanità? con questi soldi? Cosa si può fare? Cose incredibili, acquedotti, scuole, ospedale. E perché l'umanità continua, quando aveva ripudiata la guerra, quando Papa Giovanni XXIII nella Pace Minterris, aprile 63, dice che la guerra, guardando anche le armi micidiali di cui l'uomo oggi è dotato, è una follia. In latino dice alienum, mi scuso della citazione latina che rendeva benissimo più che l'italiano l'affermazione, alienum a razione, fuori dalla ragione umana, è una pazzia la guerra, dice Papa Giovanni, 1963. Il Concilio Vaticano II, numero 80 della Gaudium et Spes, dice che le bombe di Aviano sono un delitto contro Dio e contro l'umanità. Queste sono le parole del Magistero della Chiesa, del Magistero della Chiesa. Poi però si agisce al contrario. Allora, c'è una dimensione spirituale, culturale, ma c'è anche quella istituzionale, politica. E da ultimo, c'è una memoria straordinaria possiamo riferirci a maestri straordinari. Io li ho detti ieri sera, li avevo anche accennati in quell'articolo di ieri. Ieri sera, durante poi la celebrazione dell'Eucaristia, a cavallo della notte, quando c'è stata la preghiera dei fedeli, non ho potuto, lo dico sorridendo, non ho potuto non andare a dirli anche lì. Insomma, non si dicono mai questi nomi. Sono andato e ho detto, perché c'erano diverse preghiere già fatte, preghiamo, ho detto, perché le nostre comunità cristiane, le nostre chiese, abbiano il coraggio di nominare e di riferirsi all'insegnamento di questi grandi maestri, sulla scia di Gesù di Nazareth, Francesco di Assisi, e poi Gandhi, e poi Martin Luther King, e poi, dico, preti della Chiesa, Don Primo Mazzolari, Don Lorenzo Milani, padre Davide Turoldo, il 6 adesso febbraio saranno 20 anni dalla morte, poi il 25 di aprile 20 anni dalla morte di padre Balducci, padre Ernesto Balducci, Don Tonino Bello, Don Puglisi, Don Diana, Monsignor Romero, a rappresentare tutte le donne, gli uomini e le comunità martiri del mondo. E poi i martiri della giustizia, sì, diciamo i nomi, Falcone, Borsellino, Livatino, Chinnici, le donne e gli uomini delle scorte, quanto patrimonio abbiamo noi, grande a cui attingere, preghiamo perché abbiamo il coraggio di attingere a questi maestri, ecco questo ho detto, se no questi nomi non vengono mai detti nelle chiese, tutto, chi nomina queste persone? Quante volte, in quante comunità, onestamente? Chi si riferisce? Eppure è un patrimonio. Questi sono i maestri straordinari, e nelle scuole anche. Chi studia questi uomini? E altri anche, no? Ecco. Allora, è un patrimonio grande a cui noi possiamo attingere nelle comunità cristiane, negli incontri, nell'Eucaristia. Ecco, magari ho detto ieri nel tornante, anche chissà se qualche volta uno nominasse nella laicità delle istituzioni, anche in un consiglio comunale, o provinciale, o regionale, o in Parlamento, per qualche riferimento istruttivo, questi maestri grandi della cultura, della pace. Sarebbe importante. Diciamo, un sindaco come la Pira, cosa faceva la Pira? Pare di vivere un'altra epoca, un altro secolo siamo. Vediamo quest'uomo piccolino, a proposito dei privilegi della politica, viveva nel convento di San Marco a Firenze, su una brandina, era una asceta. Lui convocava a Firenze, pensiamo in quegli anni, convocava a Firenze i sindaci di tutto il mondo per parlare della pace del mondo, la Pira, perché ci credeva. Era quello che andava, come dice Balducci, sorridendo, col rosario in mano girava, andava da Ho Chi Minh o al Cremlino col rosario in mano la Pira, no? Senza timori, pregava e poi nella preghiera riusciva a fare queste cose strabilianti, insomma, no? Abbiamo un patrimonio a cui attingere, ecco. Dopo ciascuno con i suoi riferimenti, ecco, questo avevo pensato di comunicare in questo primo giorno dell'anno 2012.